Crea la tua radio con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeri. Buonasera, benvenuti alla 26ª puntata di Nazione Napoletana. Irkus, Arpe, Tache, Chiui, che in lingua osta vuol dire i lupi lottano per la libertà. Oggi parlerò dello spirito di Civitella del Tronto. La fortezza di Civitella del Tronto fu presa per un tradimento dalla Marmaglia terrorista piemontese il 20 marzo 1861, esattamente 152 anni fa. Tre giorni dopo, dalla proclamazione della truffa Italia, fatta passare dalla propaganda come Unità d'Italia, e più di un mese dopo dalla partenza di Francesco II per l'esilio, ovvero dalla caduta di Gaeta. Che senso aveva continuare a resistere in un simile contesto? Che lezione di vita possiamo imparare dalla resistenza degli eroici napoletani chiusi nel forte di Civitella del Tronto? Malgrado l'invasione effettuata dal Regno di Sardegna verso il Regno delle Due Sicilie e di una parte dello Stato Pontificio senza alcuna dichiarazione di guerra, sia stata condannata da tutti gli Stati europei tranne il Regno Unito, l'opinione pubblica dell'epoca si indignò per quello che accadeva in Sicilia, in Napolitania, nelle Marche e in Umbria, ma nessuno intervenne militarmente. Qualora fosse accaduto, si sarebbe verificata la Prima Guerra Mondiale, evento che comunque accadrà 54 anni dopo. Inoltre l'indignazione non costa niente, mentre l'intervento militare costa vita e denaro. I militari napoletani all'interno della fortezza sapevano che nessuno sarebbe intervenuto a loro favore, ma lottarono per i loro ideali, che sarebbero stati considerati giusti e sacrosanti da qualsiasi altro popolo che si fosse trovato nella stessa situazione. Difendevano la loro patria, invasa in modo criminale, e che da alcuni mesi subiva, con saccheggi e crimini, i primi effetti dell'invasione. Difendevano la loro identità, che dal 1860 sarebbe stata calpestata e distrutta, non solo con il genocidio fisico perpetrato nei primi anni dopo il 1861, ma anche e soprattutto con quello culturale. Fino al 1861 tutti coloro che abitavano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, terra di lavoro, principati e provincia di Napoli erano fieri di essere napoletani. Oggi, grazie a questa propaganda, solo chi abita nella provincia di Napoli è ancora fiero di dirsi napoletano o napoletano. Gli altri spesso si vergognano, addirittura si sentono offesi se vengono chiamati napoletani. Difendevano il diritto di autodeterminazione. I popoli napoletano e siciliano avevano da subito intuito a cosa sarebbero andati incontro col cambio di regime. Perciò volevano essere retti dall'illuminata monarchia borbonica, che garantiva a quei popoli i diritti umani che dopo il 1861 sarebbero stati sistematicamente violati. Francesco II era purtroppo un monarca assoluto, però egli era napoletano e parlava napoletano, mentre Vittorio Emanuele II era un francesato e parlava francese e non conosceva nemmeno una parola d'italiano. Le ragioni dei difensori napoletani di Civitella del Tronto erano giuste ed inviolabili, ma furono calpestate dalla violenza delle azioni criminose degli invasori, dalla loro avidità e ambizione, per cui si impose una branca presidente francesata. Per questi nostri compatrioti del XIX secolo, per principio non potevano fare altro che resistere, anche se invano, fino a perdere la vita per fucilazione o finendo deportati nei campi di concentramento piemontesi. Avrebbero potuto arrendersi all'indomani della caduta di Gaeta. La lezione che ci danno i difensori napoletani di Civitella significa che un'idea, soprattutto se giusta ed inviolabile, va difesa contro ogni calcolo di convenienza e senza cedimenti. agendo con spirito indipendente. Oggi invece domina il pensiero e il modo di agire opposto. Quasi nessuno in ogni parte del mondo, e spesso anche tra i meridionali, che sono tali e non napoletani perché hanno perso la loro identità e dignità. Ogni nuova idea che si imbatte in qualche difficoltà non la si sostiene più, oppure si schiera dalla parte di chi è più forte e vincente, solo perché usa mezzi illeciti e immorali, non idonei alla nostra cultura, che affonda le sue radici in quella greco-romana. Questo vale anche per qualche meridionalista che, pur conoscendo la vera storia, non agisce di conseguenza, come fecero i difensori napoletani di Civitella. Diciamo che questo fatto di appoggiare l'idea del più forte può essere benissimo definito come relativismo, e personalmente sono contro il relativismo e contro il pensiero debole. Porto un esempio di facilissima comprensione, anche se mischio diciamo il sacro con profano, cioè questo grande spirito di resistenza, di eroismo, con qualcosa di più terra-terra, di più futile. Quando i meridionali sostengono Juve, Inter o Milan, che sono squadre del nord e vincono con lealtà sportiva, potendo gestire le loro società con il falso in bilancio e in modo da poter sempre acquistare giocatori più forti, tanti, i difensori di Civitella del Tronto non avrebbero mai tifato per una delle tre associazioni a delinquere striate, ma avrebbero sostenuto le squadre della loro terra, che purtroppo, lottando lealmente e contro i disonesti, non avrebbero mai possibilità di vincere e ottenere piazzamenti di rilievo, come così capita alle principali squadre delle più importanti città della Napoletania: Napoli, Bari, Lecce, Regina, Pescara, eccetera. Solo poche persone si definiscono ancora pienamente napoletani, ed in parte lo dobbiamo all'esempio dei nostri compatrioti che resistettero a Civitella da novembre 1860 fino al 20 marzo 1861. Per questo quei difensori napoletani di Civitella del Tronto vanno celebrati, ma non solo ogni 20 marzo, ma tutti i giorni, seguendone l'esempio con una vita militante, volta non solo a diffondere e difendere l'identità napoletana e quella siciliana, ma anche a lottare fino all'ultimo giorno di vita per ritornare ad essere indipendenti da questo Stato truffa chiamato Repubblica Italiana. Sulla base di quanto appena detto, io opero in maniera indipendentista e con lo stesso spirito di quei difensori, per cui moralmente mi sento di essere tutti i giorni sul bastione di Civitella del Tronto a pieno titolo e come uno dei successori di quei difensori napoletani del 1860-61. E così spero che ci siano altri napoletani, anzi so che ci sono altri napoletani contemporanei che hanno lo stesso spirito e vogliono e credono nell'indipendenza della patria napoletana, ovvero della Napoletania. Ora cambiamo argomento. Farò il punto sulla manifestazione di domenica scorsa, 17 marzo 2013, a Via Toledo, incrocio con Via Diaz, uscita della metro linea 1. È stata una manifestazione organizzata per divulgare la verità storica sul Risorgimento e sull'Unità d'Italia, per far conoscere a coloro che ignorano che il Risorgimento è stata un'invasione terroristica e piratesca prima di Garibaldi e poi di Vittorio Emanuele II, seguita dal genocidio prima fisico e poi culturale dei napoletani e dei siciliani, per cui non è una festa che noi celebriamo questo 17 marzo, perché è la festa di quelli del nord, che noi non possiamo celebrare l'invasione del nostro paese e il genocidio dei nostri antenati, non possiamo assolutamente festeggiarli. Per questo motivo è stata organizzata questa manifestazione da molti gruppi meridionalisti e indipendentisti. La partecipazione è stata molto al di sopra delle mie aspettative. Io mi aspettavo 30-40 partecipanti, invece si è arrivato tranquillamente in tripla cifra, e da coloro che ho visto presenti, oltre a noi di Radio Napoletania, che abbiamo partecipato, eravamo anche tra gli organizzatori, insieme all'Associazione a Nazione Napolitana. Oltre a questi due gruppi qui, ho visto presenti il gruppo Facebook dei Briganti, i vertici dei comitati due Sicilie, c'era Controcorrente con Pietro Golia, nei comitati due Sicilie ci stava anche Fiore Marro, poi Insorgenza Civile, non è mancato, oltre a molti militanti non è mancato neanche Nando Di Sé, poi il giornale Brigante, c'era il suo direttore Gino Giammarino, per cui parliamo di una, c'era una partecipazione anche qualificata, poi c'erano i Meridionalisti Democratici, tutto il vertice di Nazione Napolitana Indipendente, a partire dal presidente, da tutto il direttivo c'era, poi c'era il Parlamento delle Due Sicilie, qui c'era anche il suo presidente, il professor Vincenzo Pulì, e ho visto questi gruppi qui, poi saranno venuti altri gruppi, ma non è che i gruppi più nuovi di recente fondazione conosco i loro militanti, per cui saranno venuti altri 3-4 gruppi, in totale saranno stati una quindicina di gruppi, però so sicuro chi non è venuto e chi ha perso l'occasione per dimostrare che è un patriota veramente e non solo a chiacchiere, che ha perso l'occasione per dimostrare che è uno che combatte nei fatti e non solo bello comodo seduto su una poltrona con la tastiera del computer. Sicuramente non sono venuti i sedicenti indipendentisti napoletani, sia sedicenti indipendentisti sia sedicenti napoletani, perché oramai uno è mantovano e l'altro è vicentino e i loro succubi che li seguono non sono venuti perché loro non si mischiano con queste persone, loro sono, si ritengono superiori agli altri, non sono venuti, loro sono tutte chiacchiere e bandierina, come dico io parafrasando una frase del film Intoccabili, quando Al Capone si rivolge al poliziotto interpretato da Kevin Costner e dice: tu sei tutte chiacchiere distintivo, lo sono tutte chiacchiere bandierine, non sono venuti quelli, e non sono venuti coloro che quest'anno faranno 20 anni della loro associazione culturale, che però in 20 anni non hanno inciso per niente, non hanno certamente fermato il degrado, malgrado abbiano spiegato a centinaia e centinaia, a migliaia di persone la cultura, le cose come stavano storicamente, però poi quando si è passato, una volta sono conosciuto la storia, una volta saputo i fatti, poi uno vuole agire, ma questi non hanno mai voluto agire, e anche oggi hanno perso un'opportunità di agire, neanche loro sono venuti, e poi non sono venuti tutti quelli che sono rivoluzionari da tastiera, pantofolai, di loro non sappiamo proprio che faccia, degli assenti che non sono venuti non sappiamo che faccia. La manifestazione del 17 marzo sicuramente è stata fatta con uno scopo culturale, di divulgazione culturale sulla vera storia, però è chiaro che ha un significato politico, perché nel momento che non solo non celebri la festa nazionale di italiani e dei padani del 17 marzo, la cosiddetta unità d'Italia, ma in realtà è stata la truffa d'Italia, come ho sempre detto in tanti anni sul mio blog, perché in realtà non è l'unità d'Italia, ma è l'oppressione di popoli italiani, di popoli con una più che secolare identità, non solo ha avuto un significato culturale, dicevo, ma soprattutto politico, che nel momento che la rifiuti, rifiuti questo assetto istituzionale, questo assetto statale, e già di per sé è questo un primo significato politico, però si è gridato, si è manifestato che si vuole l'indipendenza, infatti la manifestazione si chiamava Bandiera a Vento per un Sud Libero, poi nel volantino si parlava anche di Sud Libero Indipendente, chiaramente la manifestazione ha preso un indirizzo fortemente indipendentista, anche se non erano indipendentisti tutti presenti, però ha preso quella piega. Una cosa importante che è stata la manifestazione indipendentista finora organizzata col maggior numero di partecipanti, poi bisognava vedere quanti erano gli indipendentisti e quanti non. Malgrado qualche pecca, qualcuno che ha gridato vivo il re facendo qualche cosa di folcloristico, però per il resto la cosa è andata bene, anche perché comunque è vero, ci sono queste cose folcloristiche, ma i leghisti hanno un seguito più grande dei nostri, loro non scarseano a cose folcloristiche, quanti di loro quando fanno i raduni si mettono quegli elmi con le corna, cioè espongono i gioielli di famiglia. Per cui meglio il cappello del brigante calabrese, alto, con tutte le fasce, che certamente è un elmo con le corna, a dimostrare che io sono cornuto padano, sicuramente 100 volte meno. Però è chiaro che l'azione culturale deve andare di pari passo con l'azione politica. Dico che l'azione culturale deve andare di pari passo con l'azione politica perché quando per esempio un gruppo culturale spiega che cosa è stato veramente il Risorgimento, cosa ci hanno fatto nei primi 10 anni di Unità d'Italia, che c'è stato un genocidio fisico, cioè che hanno ucciso 200.000 guerriglieri, 800.000 civili e la nostra popolazione era di 9 milioni e mezzo di persone, cioè hanno ucciso quasi una persona su 9. Hanno bruciato 60 paesi, noi eravamo il terzo paese più industrializzato e uno dei più ricchi del mondo e loro hanno saccheggiato tutte le nostre ricchezze, hanno fatto crimini contro la popolazione civile, hanno fatto crimini di guerra che se fosse esistito un tribunale internazionale nel 1861 e gli anni successivi, Cialdini, Negri, Pianell, Vittorio Emanuele II, Cavour, Tour, eccetera, 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 dovevano essere processati per crimini di guerra e non gli sarebbe mancata neanche la condanna a morte. Però una volta che si sono sapute tutte queste cose, uno si indigna perché sa che è stato fregato fino a quel momento perché ha sentito una storia finta, costruita d'arte perché se uno conoscesse la verità, si sarebbe ribellato già da bambino, si indigna perché ha saputo una storia finta, si indigna perché ha capito che ci hanno conquistati, che siamo ancora oppressi. A quel punto, dopo che si è indignato, vuole agire. E a questo punto, chi ha fatto l'azione culturale non puoi dire, mo hai saputo la verità storica, contentati di questo, l'hai saputa, basta così. No, perché uno, come l'ho saputa, come quando l'ho saputa io, ho voluto agire. Ma non mi è stato impedito perché non volevano chi propagava la verità storica agire, però io lo stesso ho agito, ho cercato di fare le cose, poi mi sono prese le critiche e le maldicenze perché avevo il coraggio di fare quello che loro invece non volevano fare. E beh, a quel punto, oltre a questo fatto qua, è chiaro che ci vuole un'azione politica perché una volta saputo uno vuole agire. Poi c'è anche un'altra necessità per cui azione politica e azione culturale devono andare di pari. Quest'altra necessità è dovuta al fatto del genocidio fisico e culturale. Oltre ad aver ucciso 1 milione dei nostri, come dicevo prima, poi hanno cominciato a portare avanti il genocidio culturale. Genocidio culturale che è iniziato nel 1860-61, ma continua tuttora. Prima hanno chiuso le scuole del Regno delle Due Sicilie, dato che fino al 1860 le scuole erano obbligatorie per tutti, maschi e femmine, fino a 10 anni, e le hanno chiuse fino intorno al 1888, per cui tutti i bambini dell'ex Regno di Sicilia, nati tra il 1855 fino al 1881, sono cresciuti da perfetti analfabeti. Questo è stato fatto apposta per fare in modo da far perdere la cultura. Poi hanno cominciato a dire che non eravamo napoletani ma meridionali, cioè ci hanno cambiato il nome del nostro popolo, poi hanno fatto in modo di dire che eravamo di una razza inferiore, ci hanno convinto che eravamo tutto un'altra, che eravamo sempre stati sottosviluppati, ci hanno raccontato un'altra storia, non potevano raccontare la verità, che altrimenti se avessero raccontato la verità noi siamo più ricchi e voi siete più poveri perché noi vi abbiamo conquistati e vi abbiamo oppressi, noi alla prima occasione li avremmo già cacciati attaccati e non da moda, probabilmente da 100 anni, se avessero raccontato la verità da subito, per cui hanno creato questa cosa per farci crescere come schiavi. Hanno fatto in modo di dividerci, perché ogni volta che parlano male di Napoli per televisione, sui giornali, lo fanno per fare in modo che tutti coloro che abitano dalla Calabria all'Abruzzo si vergognino di essere accomunati ai napoletani. Prima invece la nazione napoletana andava dall'Abruzzo alla Calabria, erano tutti napoletani o napoletani e ne erano fieri, ma invece è stato fatto in modo che si vergognino, in modo da dividerci. Per cui a quel punto l'azione culturale è importante proprio per recuperare la nostra identità di popolo. Logicamente poi recuperare l'identità di popolo, come dicevo prima, non basta. Quando si sono sapute le cose, poi bisogna agire, allora serve l'azione politica. In parole povere, diciamo che la nostra azione, l'indipendentismo, è come un treno, una locomotiva. Logicamente, come tutti i treni, ha bisogno di due binari su cui camminare, altrimenti non può camminare. Un binario è l'azione culturale e l'altro è l'azione politica. Se uno costruisce un binario e non costruisce l'altro, il treno rimane fermo. E diciamo che domenica 17 si sono fatte tutte e due le cose contemporaneamente. Ora sta a tutto questo movimento rimanere coesi e organizzare subito un'altra cosa. Non facciamo passare molto tempo tra una manifestazione unitaria e un'altra, perché sono stati altri 2-3 tentativi, però poi capitano ogni 2-3 anni, invece devono capitare, ce ne vuole almeno una al mese di manifestazione così, se no non progrediamo. Per cui cerchiamo di organizzare per fare una cosa subito, ambrezza ambrezza, battiamo il ferro mo che è caldo. Organizziamo un'altra cosa politica e culturale insieme, cerchiamo di specializzarci all'interno dei vari movimenti. Alcuni fanno un'azione culturale, alcuni fanno un'azione politica, però camminiamo tutti quanti parallelamente e costruiamo questo binario su cui far camminare la locomotiva dell'indipendentismo. Ora cambiamo argomento. Dall'inizio dell'anno per la trasmissione di Nazione Napoletana sono bersagliato da problemi tecnici, poco a causa della connessione internet, soprattutto in giornate di cattivo tempo, e un poco a causa del microfono, e questo influisce quasi sempre sull'audio, per cui dopo la puntata di fine marzo in Azione Napoletana la trasmissione verrà sospesa per un poco di tempo finché i problemi tecnici non verranno risolti, perché è mia intenzione trasmettere nel miglior modo possibile, dal momento che per fare i contenuti della trasmissione comunque c'è molto impegno, e poi alla fine è un peccato che per problemi indipendenti dalla mia volontà, comunque dalla connessione internet e da altre cose, poi tutto deve essere vanificato. Arrivederci, viva la Napolitania, libera e indipendente!